Festeggiammo le nozze con un viaggio in quell'Argentina da cui tutto, a voler ben vedere, era cominciato, atterrando a Buonaria, di cui tollerammo di malgrado l'orripilante espressione linguistica spagnuola, ripieni di speranza e di progetti per il radioso futuro familiare fascista che ci attendeva. Nel ripensarci ora, credo di non aver vissuto un periodo sì divertente e pieno di impegni mondani. Riccardo, questo era il nome di colui che divenne il mio primo e unico marito, mi portava spesso alle feste da ballo che le autorità diplomatiche organizzavano e ci lanciavamo in giravolte e turbinì di danze alla moda. Pareva che i miei piedi si muovessero per conto proprio e che sentissero addirittura i nuovi ritmi che arrivavano dalle orchestre di oltreoceano, prima ancora che essi arrivassero al cervello. Ridevamo di cuore, sinceri, ben disposti, ma soprattutto fascisti, mentre Luigi Braccioforte suonava la sua tromba con la sordina e canticchiava, d'una voce roca e sorniona al contempo, di santi che andavano marciando. In quelle occasioni venivano serviti arzete, bevande arlecchine, qualche brioche, bombole, marroni canditi, che risultavano estremamente graditi al mio palato. Gli uomini preferivano il pan tosto o qualche tramezzino, come lo chiama il poeta Vate, cibi più corroboranti e adatti alla fatica che rivelavano dopo un incontro di pallacorda. Riccardo apprezzava che io reggessi assai bene l'alcole e incrociavamo le braccia brindando, dopo che ci venivan servite un paio di coppe di champagne e poi i nostri piedi così traditori ci riportavano sulle piste accompagnandoci con le musiche dello slancio. Spesso ci recavamo a vedere a teatro commedie di Guglielmo Scuotilancia e al cinematografo Lumière anche qualche pellicola comica, giacché al nobilissimo duce pareva piacessero assai i rulli del grasso e del magro, che tuttavia non venivano proiettati nelle sale, dove però assai spesso e per pochissimi centesimi era possibile assistere alle peripezie di Ridolini, e io ridevo, a volte senza sapere nemmen per cosa. In casa la vita scorreva con una sorprendente tranquillità. In quelle domeniche in cui non si era impegnati in qualche circostanza sociale, alla sera, mentre preparavo le lezioni per il giorno successivo, sfogliando qualcuno dei volumetti della casa editrice Salani, di quella biblioteca dei ragazzi che tanto mi piaceva proporre ai miei allievi, accendevamo la radio Marelli. C'era una canzone che veniva trasmessa spesso dal canale radiofonico di Berlino e che, ruotando la manopola della sintonia, cercavamo ogni volta che le valvole ci erano propizie. Parlava di una caserma e di una lanterna che gli stava di fronte. E restavamo muti, increduli, quando una voce femminile, ma con alcune tonalità da maschiaccio, arrivava a cantare «Aus dem stillen Raum, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traum dein verliebter Mund». E anche noi creavamo quegli spazi silenti in cui volevamo coinvolgere le nostre bocche innamorate, finché Riccardo non crollava esausto, non appena toccato il letto, e io gli accarezzavo la nuca, mentre il sonno si impossessava repente di lui. Oh, illustrissimo, non erano sacrificio e immolazione i miei, erano devozione e obbedienza, e di ciò mi convincevo sempre più quando mi accingevo a spegnere il lume. Non ho rimpianto, no, né del bene ricevuto né del male. Tutto mi è uguale in fondo. Pochi mesi più tardi, quello che fu e resterà per sempre mio marito, cui furono sempre attribuiti compiti di estrema delicatezza e responsabilità, fu destinato alla supervisione della fornitura di fosgene per la guerra d'Etiopia e partì per quelle regioni dell'impero per compiere il suo patrio dovere di italiano fedele. E fu, se ben ricordo, in un giorno in cui i miei alunni erano impegnati in un compito d'ornato e di bella grafia che il sindaco di questa città venne a cercarmi a scuola. Entrò dalla porta dell'aula scoprendosi il capo, l'aria contrita e il volto solcato da lacrime di circostanza, sgorgate più per essersi stropicciato gli occhi apposta che per autentico e sentito dolore. Mi comunicò con estremo imbarazzo e dolorosa mestizia che Riccardo era venuto meno eroicamente nel maneggiare quello stesso fosgene destinato alla negra popolazione d'Etiopia e non certo al suo italico sembiante. Recava in mano un pacchetto con due medaglie al merito che conservo ancora nella cantera di cima del mobile della camera in cui tanto aveva dormito. Erano l'espressione dello spirito contrito dello stesso duce, ne ero certa. Tuttavia non mostrai dolore. Il dolore non serve ad alcunché, signor procuratore, esso è necessario, conseguente e successivo alla vita stessa, ma non utile. Ogni dolore ci è inutile, nella maniera più perfetta e spietata in cui si manifesta. Ciò che è utile, e soprattutto per la nostra italica causa, è la fatica. La stessa con cui trascinai a casa i miei passi sfiniti, ma disobbedienti e discoli, e la medesima con la quale riposi le medaglie che mai mi avrebbero restituito le labbra di Riccardo, le stesse che erano perdute per sempre e che avrei ritrovato, riconoscendole, nell'uomo che avrei assassinato.